In altre parole.
L'ospite di questa settimana che ci accompagnerà fino a venerdì è il professor Massimo Cerulo, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Massimo Cerulo è professore ordinario di sociologia alla Federico II di Napoli, ricercatore associato presso il Centro di Ricerca sui Legami Sociali della Sorbona. Studia le modalità attraverso cui le emozioni escono, si manifestano, sia individualmente che collettivamente, creando anche, modificando le interazioni e i legami sociali. Voglio segnalare anche tra le sue pubblicazioni più recenti Giovani Social Network, Carocci 2021, Il pensiero sociologico con Crespi, uscito per Il Mulino nel 2022, e poi Spaesati, partire e tornare tra nord e sud d'Italia, Il Mulino, quest'anno, 2023. Lei è anche collaboratore dell'Huffington Post, collabora col giornale Radio Rai. Oggi, per questo primo incontro, parliamo della paura, una delle emozioni fondamentali e delle sue conseguenze sociali. Peraltro vi segnalo che alle 12.35 nel dibattito della trasmissione Alphaville in qualche modo si parlerà ancora di paura, perché dedicheremo mezz'ora a come la guerra viene raccontata ai bambini. E come fai a raccontare a un bambino la guerra senza che la paura in qualche modo si insinui nel racconto, tra le pieghe del racconto? E forse è anche necessario che sia così. La paura in queste settimane, non solo per i bambini ma anche negli adulti, ha fatto breccia nella nostra mente. Lo vediamo, la nuova guerra tra Israele e Hamas, quella che continua in Ucraina. La paura della guerra, della morte, è una delle più antiche, delle più istintive probabilmente, e la paura che viviamo di riflesso anche noi, magari seduti su un divano guardando un telegiornale e vedendo di rimbalzo quello che sta accadendo lontano da noi ma anche vicino, per un altro aspetto. Allora, professore, dicevo, lei studia le modalità di espressione delle emozioni a livello sociale. Possiamo dire che effettivamente la paura sia una sorta di rumore di fondo che ci accompagna quotidianamente nella nostra giornata?
Ha toccato il punto, è esattamente così. È una questione che ha a che fare con la narrazione. Perché la narrazione mediatica, lei prima parlava della televisione o pensiamo anche alla radio, utilizza spesso la prospettiva della paura, nel senso che si parla di paura per creare narrazione pubblica e per creare una politica della paura. Questo è un discorso molto profondo che ha un'ampia ricaduta sociale. Perché in termini sociologici, appunto, si verifica quello che noi definiamo contagio emotivo. Se abbiamo paura, contagiamo gli altri. Se ci dicono di avere paura, ne veniamo contagiati. La paura si articola tramite il filtro.
Professore, io temo che la sto perdendo. Non so se magari si riesce a spostare di qualche metro, riusciamo a vedere se il segnale migliora, perché ho perso l'ultima frase.
Io la sento bene.
Adesso sì, adesso meglio, grazie.
Ah, ecco. No, dicevo che la paura si articola tramite il filtro delle nostre categorie culturali, con cui ordiniamo il mondo, con cui ordiniamo le nostre esperienze quotidiane. Quindi la paura è un specchio dei nostri valori, delle nostre relazioni quotidiane. Il punto è che nella situazione mediatica, nel mondo digitale nella quale viviamo oggi, noi diveniamo vittime della paura, perché la paura conviene ad alcuni attori, conviene ad attori politici, conviene ad attori militari, che spesso utilizzano la cultura della paura come una forma di potere che può diventare devastante per esercitare controllo. È chiaro che prima parlavo di contagio emotivo. Nel momento in cui la società capitalistica e gli attori della società capitalistica utilizzano questa paura come forma di controllo, la dimensione digitale ne amplifica gli effetti emotivi. Guardi, lei citava il racconto delle guerre. Questa mattina su Le Figaro c'è un articolo di Angélique Negroni che racconta proprio come alcune francesi, in particolare c'è un'intervista molto profonda a una mamma franco-israeliana, ci dicono che hanno preso l'abitudine di spegnere il televisore e di spegnere o silenziare la radio, proprio per proteggere i bambini da questa narrazione mediatica della paura. Dobbiamo renderci conto che se ci continuano a dire di aver paura, si vive in una situazione di costante allarme. Siamo sempre preoccupati di qualcosa. Questa preoccupazione può sfociare in diversi comportamenti.
E questo è interessante dal punto di vista in particolare occidentale, perché noi sappiamo la fortuna che abbiamo nel vivere in un'Europa che da 70 anni non conosce conflitti, almeno nel suo cuore, al netto di quanto sta accadendo tra Ucraina e Russia, evidentemente. Però 70 anni di sicurezza, una riduzione progressiva nei decenni anche dei crimini contro la persona che attraversa un po' tutte le democrazie europee. Però al contrario, spesso il senso di allarme viene raccontato in maniera diversa, per cui si percepisce un maggiore pericolo anche se il pericolo diminuisce. Viviamo in una sorta di paradosso, professore. Viviamo in società che sono molto più sicure che in passato, sia del vicino che del lontano passato soprattutto. Eppure forse abbiamo più paura. Come mai?
Assolutamente sì, se restiamo all'Europa, come dice lei, c'è stato soltanto, tra virgolette, la vicenda dell'ex Jugoslavia. Per il resto è come se ci fossimo accomodati in una società del benessere. Cosa si è verificato negli ultimissimi anni? Beh, la pandemia coronavirus, la guerra in Ucraina e adesso, con forti eco in ambito europeo, la guerra israelo-palestinese, il conflitto israelo-palestinese. Quindi questa dimensione della paura ci rende poco razionali e ci fa preoccupare di quello che sarà sicuramente il futuro, che inizia a essere visto in maniera molto oscura, ma nello stesso tempo non riusciamo a vivere pienamente il presente perché viviamo in una situazione di costante allarme. Dicevo prima, questa situazione, questa mattina Le Monde la chiama le poison de la peur, ossia il veleno della paura. Il grande giornale francese ci definisce come ammalati di paura. E allora qui le soluzioni possono essere due. Da una parte, abbandonarci a una sorta di cupio di solvi, attendere che il mondo vada dove deve andare e rifiutare l'azione, rifiutare la partecipazione sociale o civica. Questo potrebbe diventare un vero problema, il rifiuto della partecipazione. L'altra situazione che potrebbe verificarsi, ma magari l'approfondiamo nel corso di questa gradevole settimana, è la partecipazione alla sfera pubblica, la discesa in piazza, la manifestazione collettiva, perché uno dei tentativi, uno dei rimedi per provare a esorcizzare la paura è quello di incontrare gli altri, è quello di cercare una rassicurazione in una società atomizzata come la nostra, nel confronto con gli altri, chiaramente altri che prendano sul serio le tue convinzioni. Guardi, questo è l'esempio che vediamo oggi su grande stampa internazionale, su gran parte della stampa internazionale. Prima citavo i francesi, da Le Monde a Figaro fino a Libération, l'argomento in prima pagina oggi è la grande manifestazione di ieri, soprattutto parigina, contro l'antisemitismo, no? Contro la paura, contro l'antisemitismo. Sì, ma la vera definizione di questa marcia di ieri è contro la paura dell'antisemitismo, come fanno notare diversi editorialisti oggi, proprio legato a quelle situazioni e quegli eventi che purtroppo abbiamo visto in questi giorni riemergere nella società civile contro le persone di fede ebraica.
Professore, siamo in chiusura, ma vorrei farci stare un ultimo spunto, magari una riflessione che poi riprendiamo nei prossimi giorni. E mi riferisco a questo che lei diceva, la partecipazione della sfera pubblica come tentativo di contrasto a questa continua immersione nella paura, questo indossare questo maglione bagnato e gelido che finisce magari anche per farci rifiutare la sfera pubblica stessa. Allora mi chiedo e le chiedo, Così, in poche parole, se c'è una differenza, secondo lei, visto che dicevamo anche la paura essere uno strumento spesso utilizzato consapevolmente, perché dove tu fai più paura sei anche più in grado di controllare il popolo, le persone, le collettività sociali, esiste una differenza nel modo in cui la paura viene esercitata e utilizzata come strumento nelle democrazie rispetto ai governi autoritari, secondo lei?
Sì, attraverso i sondaggi, ad esempio i sondaggi di opinione, con cui i governi democratici ci fanno credere che alcune proposte di legge, alcune decisioni del governo siano frutto di consultazioni collettive, siano frutto di interviste di comunità. In realtà, per chi studia la scienza sociale, è evidente come questi sondaggi o queste forme di consultazioni collettive siano limitate a un ristrettissimo gruppo della popolazione, che è quello che ha voglia di rispondere o che viene selezionato, che rientra nel campione. Quindi anche in questo caso risulta evidente come perfino nelle società democratiche l'utilizzo della paura diventa un escamotage per legittimare delle politiche che potrebbero addirittura rivelarsi discriminatorie in alcuni casi, come poi abbiamo visto, oppure delle azioni di governo tese a legittimare la propria parte politica o la propria addirittura ideologia.
Massimo Cerullo, grazie, a risentirci a domani.
A domani, con piacere.
Rete 2.